Bene, buona giornata a tutti, ben trovati. Mi pare che la giornata sia iniziata sotto il segno migliore. Io sono Luigi Alici, mi hanno chiesto un po' di provare a coordinare i lavori di questa mattina. Provo a farlo anzitutto. Suggerendo un collegamento con il cammino che è stato intrapreso nella sessione di ieri pomeriggio. Ieri pomeriggio sono state proposte due riflessioni di impianto diverso, ma che rispondevano all'esigenza di mostrare la rilevanza del messaggio della misericordia nel magistero della Chiesa e sul versante di una dimensione che oggi è in fibrillazione continua e che è rappresentata appunto dalla dimensione economica. L'obiettivo di questo convegno, come è stato detto anche pochi minuti fa da chi mi ha preceduto, è di assumere la misericordia come una perla di cui finora sono stati colti, sono stati ammirati soltanto alcuni riflessi, perché il volume più alto di questa perla è ancora nel terreno, in una situazione di affiora solo in minima parte. Quanto più si scava intorno a questo nucleo fragile e prezioso, tanto più i suoi riflessi riusciranno a benedire questi nostri tempi. E quindi l'obiettivo è di continuare a scavare intorno a questo nucleo, perché siamo convinti, siamo in tanti ad essere convinti, che i riflessi che questa perla preziosa rappresentata dalla misericordia, che possono giungere a noi oggi, sono molti di più di quelli che oggi riusciamo ad intravedere. Per questo l'obiettivo è di scavare in tutte le direzioni, di fare proprio uno scavo, circolare, perché si possa liberare il volume di questa perla preziosa. E la sessione di questa mattina, come del resto quella di oggi pomeriggio e di domani, suggerirà qualche altra direzione di scavo. La direzione di questa mattina chiama in causa una riflessione sul tema di giustizia, perdono e riconciliazione. Come vi è stato detto ieri, per una casualità che però insomma ci rende in misura maggiore ancora più rammaricati, tutte le relatrici femminili sono malate e quindi cercheremo in varie forme di supplire nei limiti in cui questo è possibile. Mi pare che oggi questa forma di supplenza possa almeno in parte essere esercitata perché abbiamo un testo che ci potrà essere presentato. Però con i relatori che abbiamo, e cioè il professor Malaguti e il professor Viola, noi in un certo senso dovremmo riprendere quei due fili che sono stati presentati ieri, cioè di una riflessione sulla misericordia, in chiave teologico-ecclesiale, come ci ha aiutato a fare in questa direzione, Padre Domenico, e dall'altra una riflessione che provi a vedere la ricaduta e anche la pertinenza della misericordia nel mondo economico. Oggi, assumendo il tema di giustizia, perdono e riconciliazione, in un certo senso, io leggo così la costruzione del programma e spero di non andare fuori strada, in un certo senso la riflessione di Malaguti, continua quell'approfondimento in chiave di identità fondamentale della misericordia che ci è stato proposto ieri da Padre Domenico. Mentre il professor Viola ci suggerisce un'altra direzione molto specifica che possiamo mettere in linea di continuità con quella che ci è stata presentata ieri da Bruni, Cioè, fino a che punto questa perla preziosa può essere custodita nel segreto del cuore di una singola persona, o fino a che punto può avere una ricaduta a livello legislativo, nel rapporto tra gli stati, in quella architettura difficile, a volte anche molto fredda, che è rappresentata in quell'architettura della convivenza, che è rappresentata dal diritto. Si può trasferire il mistero della misericordia mettendolo nelle mani dei giuristi, dei rapporti tra gli stati, della vita sociale e politica? Ecco, queste sono un po' le due riflessioni che ci aspettano. Secondo la scansione che è stata già sapientemente sperimentata ieri, i due relatori avranno mezz'ora di tempo, mezz'ora un po' trattabile, perché tra giustizia e misericordia i confini sono trattabili, e ascolteremo le due relazioni nella successione che è riportata nel programma. Poi faremo un break meritato, non so se per giustizia o per misericordia, e poi nella ripresa avremo la possibilità di ascoltare almeno una parte del messaggio della professoressa Barbieri Masini. Sono previsti alcuni interventi programmati e poi un piccolo spazio per il dibattito libero. Il primo intervento è di Maurizio Malaguti, che insegna filosofia teoretica a Bologna e che nel corso dei suoi studi ha sempre cercato di mettere in dialogo fecondo alcuni temi fondamentali del pensiero cristiano, della tradizione cristiana. Io ho presente in particolare Bonaventura, ma altri autori della tradizione cristiana, con alcuni temi che investono la riflessione teoretica anche e soprattutto contemporanea. È un grande conoscitore, esperto del pensiero francese, ci offre una riflessione sulla misericordia con questo titolo, che già di per sé appare molto suggestivo: tra il cielo e la terra, luogo dato alla misericordia. Grazie.
Si trova nelle pagine di Sant'Agostino, nelle Confessioni, una questione molto seria. Quando Dio ha creato il mondo? Agostino, lo ricordo rapidamente, sulle prime risponde con uno scherzo. Cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Stava a preparare le pene dell'inferno per i curiosi come te. Poi, naturalmente, si lascia lo scherzo e si entra in una questione che è molto seria. Cioè, in fondo, i filosofi del tempo dicevano: se Dio poteva creare il mondo ma non lo creava, c'era in lui qualcosa di incompiuto, di imperfetto. Nel linguaggio tecnico era una potenza che non era portata all'atto. Se a un certo punto ha deciso di creare il mondo, è passato dal poter creare al creare. Dunque c'è stato in Dio un mutamento. E se c'è stato in Dio un mutamento, voi, cioè secondo voi cristiani, o comunque della tradizione ebraica, non riconoscete la assoluta perfezione di Dio. La questione era seria. E si trattava di resistere a un'obiezione che poteva incidere anche in maniera rilevante su pensieri che gli uomini rivolgono a Dio. E venne in Sant'Agostino quella risposta straordinaria, che poi ha aperto vie di ricerca e di pensiero teologico e filosofico ancora incompiute ai giorni nostri, una via che si è aperta allora e che non era aperta prima, quindi c'è qualcosa di geniale. Dio non ha creato il mondo nel tempo, ma ha creato il mondo con il tempo. E quindi c'è un aprirsi dell'Eterno verso il tempo in cui comincia la nostra storia, la storia della salvezza, la storia delle creature spirituali destinate al paradiso, ma destinate al paradiso attraverso una via che attraversa il tempo. Ho ricordato questa cosa, queste pagine, peraltro famosissime, delle confessioni, per prendere uno spunto. Lo spunto di ripetere una domanda del tutto analoga, non più in riferimento al tempo, ma anche in riferimento allo spazio. Vi sembra banale? Può darsi. Sentite che cosa cerchiamo insieme di pensare, poi direte: dove Dio ha creato il mondo? È importante? Ma in un certo senso credo di sì, perché non c'è accanto a Dio o al di sotto di Dio, e meno che mai al di sopra di Dio, non c'è un abisso nel quale in un certo origine Dio abbia posto l'esistenza delle realtà finite secondo un criterio che noi non possiamo comprendere. Credo che si debba fare, a proposito anche dello spazio e quindi del luogo della creazione, lo stesso discorso che si può fare, che si deve fare a proposito del tempo. Lo spazio comincia con la creazione, non è un abisso dove non c'era niente e là Dio ha fatto il mondo. Se si pensa a Dio, lo si pensa come una singolarità assoluta, una pienezza, la pienezza assoluta, la singolarità assoluta. Nulla, e questo lo diceva il Papa Gregorio Magno, nulla è fuori di lui, nulla è sopra, nulla è sotto. Egli è, e nel suo essere abbraccia l'essere stesso. È tutto il possibile. E allora, dove la creazione? Una antica tradizione insegna che il momento della creazione si diparte da una libera ed insondabile determinazione di Dio, che in certo modo assume in sé liberamente e non per necessità il limite. È la teoria o la prospettiva teologica che vede in Dio la creazione come, già la creazione come kenosis, una sorta di, keno vuol dire svuotamento, una sorta di assunzione del limite, in termini tecnici direi piuttosto del nihil privativum, e questa assunzione è presa perché altri siano. Non vi meravigli quello che sto dicendo, e se sbaglio mi correggerete, ma non pensate che io voglia dire nulla che sia lontano dalle tradizioni teologiche nelle quali siamo stati costruiti. Già la tradizione ebraica ha parlato dello tzimtzum, e cioè di questa assunzione a parte dei libera del limite affinché altri siano. Ma potremmo anche venire a Teresa di Avila, che nel castello interiore dice: noi siamo in Dio. E naturalmente in tutto questo è memore di San Paolo: in lui siamo, viviamo ed esistiamo. È memore di San Paolo: noi siamo in Dio perché Dio ha fatto in se stesso luogo e tempo per noi. Egli, che è l'Eterno, si è per così dire aperto in se stesso, accogliendo noi. Il testo biblico dice: in principio Dio creò il cielo e la terra. Gli esegeti ci dicono che cielo e terra non dobbiamo certamente pensarli come gli astri e questo suolo sul quale poggiamo i piedi, anche se anticamente forse questa cosa è stata interpretata in questo modo. Cielo e terra indicano la totalità delle cose che esistono. Ma già Sant'Agostino, torno ancora a lui, e quindi voglio sottolineare quanto antica è questa tradizione, questa interpretazione, diceva: con ogni probabilità la parola cielo vuol dire le realtà spirituali e la parola terra indica le realtà materiali. Quindi in principio Dio ha creato il cielo e la terra vuol dire tutto ciò che è spirito è invisibile e tutto ciò che è visibilità. Ed è su questo percorso che vorrei, sia pure brevemente, inoltrarmi, tentando di pensare con voi per entrare nel fascino straordinario di questo mistero della creazione e poi di focalizzarmi su un punto particolare. Io credo che si debbano leggere i primi versetti della Bibbia, così come tutto il resto, ma in particolare, visto che di questo stiamo parlando, nel loro insieme, non uno dopo l'altro. In principio Dio creò il cielo e la terra, ora la terra era vuota e deserta, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quella aleggiava sulle acque è chiarito da esegeti e assunto in questo senso anche dal grande Beato Rosmini, è come un covare, è il movimento delle ali dell'uccello che tiene le ali leggermente aperte per proteggere col suo calore le uova, e cioè coloro che saranno i suoi nati. In questo aleggiare dello spirito, in questo covare quindi dello spirito, che evidentemente cova la vita e la nuova vita, c'è una soglia. La soglia è il tra il cielo spirituale che termina nel cielo dei cieli, ovvero in excelsis, E cielo dei cieli, excelsis, è il pensiero di Dio, lo spirito di Dio. Quindi un cielo di un'altezza inimmaginabile, al cui confronto questi cieli cosmologici che si aprono sulle nostre teste sono nulla. E dall'altra parte la terra come l'esteriorità. Ed è ovvio che se l'interiorità non è partecipata pienamente, intensamente, l'esteriorità resta non conoscibile, non dominabile. In quella soglia, dove lo spirito cova, per così dire, la nuova vita, c'è un confine tra il cielo che si apre verso Dio e l'esteriorità che per ogni intelligenza finita in quanto non partecipe della interiorità assoluta, è e resta inevitabilmente esteriorità. C'è un grande problema. E io desidero in questa sede, accanto agli amici e a tutti voi che avete la pazienza di ascoltare, c'è un grande problema. Che desidero ricordare e in ordine al quale desidero in qualche modo portare con me e dentro di me il vostro conforto, se possibile, o comunque il vostro aiuto. Una situazione, ho voluto che dovrò parlare di questo tema in un ambiente islamico. E naturalmente vado in questo ambiente senza nessuna intenzione di battere pugni sul tavolo e dire noi invece. Non si viene qui per assumere atteggiamenti di questo genere o per portar via atteggiamenti di questo genere. Si tratterà di andare a vedere che cosa anche loro che derivano dalla tradizione ebraica, in qualche modo anche cristiana, dicono della creazione e anch'essi parlano di Dio misericordioso. Ma c'è un grande ma. Il ma è questo, che secondo la prospettiva dell'Islam, Dio unico ha creato la prima intelligenza. E badate, anche San Tommaso ha conosciuto quel testo, lo ha commentato. Parlo del Liber de Causis, che è un testo che viene dalla tradizione greca, ma elaborato in ambiente islamico, poi attraverso la Spagna e le traduzioni latine è arrivato fino a San Tommaso, che lo ha commentato, se non ricordo male, nel 1272, voglio dire un paio d'anni prima della morte. È già il San Tommaso della maturità. Sapete che San Tommaso muore prestissimo, non si può dire. Dunque, la prima intelligenza è creata e attraverso quella prima intelligenza creata vengono tutte le altre. Ma noi abbiamo una ipotesi, quantomeno, diversa, un pensiero che va in un'altra direzione. In principio Dio creò il cielo e la terra, ora la terra era vuota e deserta, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e Dio disse: Fiat lux. Badate, è San Bonaventura che lo sottolinea, riferendolo peraltro a Sant'Agostino. Non dice fecit lucem, non lo dice come un complemento oggetto. Ha fatto la luce. La luce è la prima cosa che ha fatto. No, ma dice sia la luce, fiat. La luce resta nominativa, mentre tutto il resto è complemento oggetto. È una grande cosa. Sembra di intendere, è questo che dice San Bonaventura, sembra di intendere che la luce è stata inviata, non creata. Allora, vi meraviglia questo che sto dicendo? Allora vado inevitabilmente ad appoggiarmi a una grande autorità, perché non avrei il coraggio di dire una simile cosa. E vado allora a Sant'Antonio di Padova, il quale era un dotto teologo. Noi andiamo a chiedere le grazie, sì, ma era anche un dotto teologo. E scrisse a San Francesco, e San Francesco gli rispose: ho piacere che tu insegni teologia. E poi sottolineò, purché non ne resti compromessa, non ne vada, lo spirito dell'orazione. Se no è tutto perduto. Non è l'orgoglio intellettuale che risolve i problemi, no? E dunque Sant'Antonio di Padova, nel primo dei suoi sermoni, dice una cosa entusiasmante. Dice che quel fiat lux corrisponde esattamente a ciò che si dice nel prologo del Vangelo di San Giovanni, dove si dice: in principio era il verbo era presso Dio e Dio era il verbo. Egli era la luce. E quella luce lì. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui cielo e terra vengono costituiti, in questa, lasciatemi dire così, in questa apertura, Dio si apre in se stesso al mondo, perché altri siano, perché siano i fruitori della sua vita. Prima di porre le esistenze finite, le intelligenze finite, gli angeli, i quali non potranno come creature finite comprendere il mistero di Dio fino in fondo e quindi avranno essi stessi per forza, come noi, ovviamente noi in maggior misura, una esteriorità non raggiungibile, non comprensibile, prima di questo egli ha conciliato cielo e terra nella presenza della luce, cioè di Gesù. È il tema della regalità. Badate, non sto dicendo che Gesù si è incarnato nel fiat lux. No! Si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Dico una cosa diversa, che era presente. Una presenza misteriosa, una regalità misteriosa, una regalità operante, perché in lui, per lui, in vista di lui, tutto è stato fatto. L'incarnazione è la manifestazione della sua regalità. Quella regalità che era fin da principio e che con l'incarnazione si manifesta. Come si è manifestata, noi che siamo qui lo consideriamo esattamente a partire nella contemplazione del dolore della croce, perché questo è quello che lui ha fatto per noi. Ma lo ha fatto e si è incarnato ed ha assunto il mistero della passione in vista della resurrezione a partire da questa presenza che fin dall'origine è conciliatrice. Dunque, fin dall'origine è misericordia. La misericordia, dunque la creazione è in una ratio, in una in un criterio che per noi è assolutamente insondabile. Per quanto si possano attraversare filosofi e teologi, chi può entrare nel mistero del Padre che elegge di svuotarsi perché altri siano? Questa è una cosa cui noi possiamo credere soltanto, ma credere non nel senso credo che ha deciso così, sarebbe troppo poco, si deve credere aderendo. La parola aderire non è, ci mancherebbe altro, mia, è di Sant'Agostino ancora una volta. Si tratta di aderire a una ratio, a una motivazione, a un criterio di scelta cui io non giungo. Ma il fatto che io non ci arrivi non vuol dire che non c'è. Quindi si tratta di lasciarsi prendere da questo criterio, accoglierlo e viverlo. Ma questo criterio si è manifestato fin dall'origine in quel fiat lux attraverso la quale vengono tutte le creature e alla quale devono rientrare e verso la quale devono ritornare tutte le creature. E anche in un'altra grande autrice, la mistica Hildegarda di Bingen, in un libro fortunatamente ripubblicato recentemente, quindi facilmente accessibile, il libro delle opere divine, Hildegarda detta quanto ha udito nel suo spirito, e Gesù le parla, e Gesù le dice: ego sum dies, io sono il giorno che nessun sole ha acceso, ma sono io che accendo i soli. E a questo io sono il giorno, che quindi è originario, è la conferma di questa interpretazione che poi è stata data anche successivamente da Antonio di Padova, a questa affermazione corrisponde un avvertimento molto grave che si rivolge ai demoni, che smaschera i demoni e che in questo periodo particolarmente io sento con molto tormento, e penso che vorrete condividere la mia inquietudine. Perché dei demoni dice voluerunt esse a se ipsis. I demoni hanno voluto esistere per se stessi. E io sono terrorizzato, e penso che sia anche il vostro pensiero, mi direte, considerando questa nostra diffusa cultura cosiddetta evoluzionistica, dove siano andate le cose in natura come si vuole, non lo so e non ho elementi per dirlo, ma dove si vuole, in certi ambienti anche accademicamente molto raffinati, se vogliamo dire così, dove si vuole che umanità è figlia in qualche modo, sì, di un'evoluzione, alla fine responsabile di se stessa, nei confronti di se stessa, e non c'è nulla al di là, nulla al di sopra, nessun criterio che vada al di là di quello che il nostro cervello può decidere, tant'è vero che quando il cervello comincia a non dare più segni all'elettroencefalogramma si dice bravo, lui non esiste più, anche se il cuore comincia o continua a pulsare. È qui il punto. Fin dall'origine la verità e la misericordia si sono incontrate, e perciò dice il Salmo che si incontreranno di nuovo, perché all'origine, nel mistero di Dio che ha eletto l'esistenza delle realtà finite c'era già in qualche modo portato dallo spirito la luce, e la luce è, non diciamo all'imperfetto era, la luce è, la luce spirituale, la luce è la presenza del Verbo misteriosamente nascosto nella creazione. Mi è capitato di leggere in un'altra grande mistica dei nostri tempi, che è Maria Valtorta. Sapete, le sue opere non hanno l'imprimatur, ma c'è il consenso ecclesiastico alla lettura e diffusione. Tutti i manoscritti furono portati in Vaticano e dal Vaticano venne il permesso della pubblicazione, della diffusione. E c'è una parola che Maria Valtorta ode da Gesù, e Maria dice, sì, riporta queste parole, dice io che ho attraversato valli che nessuno mai ha attraversato. Corrisponde a quello che si legge nel Vangelo: solo chi è sceso dal cielo sa le cose del cielo. Io vi dico le cose che sono e le cose che so e ho visto scendendo. Voi non siete saliti, voi non sapete, udite. E allora vi dico che se avessi un briciolo di capacità letteraria, non ce l'ho, mi entusiasmerebbe poter scrivere un poema epico per dire di questa unepos, di questa presenza nascosta. Ma quanto ha aspettato il re prima di manifestarsi? Ha aspettato che fossero nati tutti coloro che dovevano venire. Ha amato i non nati, ha atteso i non nati, ha aspettato i non nati. E solo alla fine, quando tutti oramai erano nati, si è manifestato. E dove ha scelto di manifestarsi? Tra gli ultimi. Allora, lasciatemi un esempio molto semplice, ma credo non banale. Come tantissimi tra voi, sono anch'io padre e ora anche nonno. Se io voglio abbracciare tutti insieme i miei figli, devo evidentemente chinarmi al livello del più piccolo, altrimenti il più piccolo resta fuori e protesta. E Gesù, re fin dall'origine, ha scelto di manifestarsi nella sua regalità tra gli ultimi. E manifestandosi tra gli ultimi, tutti restano compresi tra l'origine del Fiat Lux e il mistero della sua manifestazione e quindi della sua incarnazione tra gli uomini. Secondo un'antica tradizione, ripresa con una lucidità straordinaria da quel grandissimo mistico e commentatore della Sacra Scrittura che è Don Dolindo Ruotolo, e le sue opere in questo caso hanno anche l'imprimatur, è proprio questo che il primo angelo ha rifiutato. Ma come? Dio manifesta la sua regalità tra gli ultimi. E sicuro della sua intelligenza, ha detto: no, questo io non lo posso accettare, questo io non lo voglio, questo io lo rifiuto. E fu il peccato. E anche qui, Per tanti anni nella mia vita ho pensato che quando San Michele dice il suo nome, quella frase che poi diventa il suo nome, chi come Dio, abbia, mi lasciavo un po' suggestionare da certa iconografia, abbia levato una spada fiammeggiante, abbia colpito. Ma forse no, perché in realtà nella lettera di San Giacomo, se non erro, si dice: Michele non osò proferire parola ingiuriosa, ma disse: ti punisca Dio. Forse quella parola, chi come Dio, è stata di una struggente dolcezza. Non chi come Dio, ma a chi come Dio? Cioè quasi un invito alla conversione, a quel pentimento e al perdurare, no, allora anatema, allora fuori. Chi non entra nella misericordia non entra nella verità e chi non entra nella verità non è nel paradiso e non è nell'amore. E da allora la lotta, questa lotta nella quale sotto il profilo psicologico molto spesso noi temiamo di essere perdenti, questa lotta nel quale sotto il profilo fisico temiamo molto spesso di essere perdenti, perché dopo un po' di salute, se c'è nella giovinezza, arrivano acciacchi, fiacchezza, disturbi e alla fine inevitabilmente necessariamente la morte, e ci perdiamo la pazienza molto spesso perché non abbiamo il coraggio di vedere che è proprio questa nostra fragilità che ci rende consapevoli del nostro bisogno di misericordia, e chi riceve misericordia poi la impara e quindi impara anche a riconoscerla e nei limiti delle libertà di ciascuno di noi anche a darla, a riconoscerla, a diffonderla per quanto possibile. Fuori dalla misericordia non c'è verità, e nella verità soltanto il paradiso.
Bene, noi dobbiamo essere grati a Maurizio Malaguti, perché mettendo in circolo autori importanti della tradizione cristiana, a volte più noti, a volte meno noti, ci ha invitato a riflettere intorno al mistero dell'origine e a chiederci se per caso nel mistero dell'origine la misericordia già non fosse custodita, e se addirittura nella luce che custodisce l'apertura dello spirituale e del naturale, del cielo e della terra, che è la figura di Cristo, non fosse già a partire da questo atto di misericordia contenuto tutta la storia. E quindi anziché pensare la misericordia come un amore in stato di emergenza che cerca uno sforzo supplementare dinanzi al male, non si tratta invece di rovesciare l'ottica pensando la misericordia come origine e il male come il rifiuto di accettare una misericordia che spinge la kenosis fino ad abbracciare l'ultimo, nella convinzione ovvia, ma che il male rifiuta, che abbracciando gli ultimi tutti sono contenuti nell'abbraccio degli ultimi.